File numero 41, pagina 142. Quarantunesimo. L'attesa. Non sono venuti a cercarci. La notte è passata e abbiamo potuto dormire. A sbalzi, per i bombardamenti più vicini delle altre volte, ma ancora troppo lontani per noi. Dalla vetrata del camerone vediamo rosseggiare il cielo per gli incendi di Monaco. Mai tanto alti ed estesi. Nessun capò, alle 4:30 del mattino, viene a darci la sveglia. È la prima volta. Sul grande viale e sulla strada che fiancheggia il reticolato, non un solo SS, soltanto quelli delle torrette. Intanto le voci corrono, dicono che Monaco è circondata, che gli SS sono fuggiti, che il Lager verrà preso in consegna dalla Croce Rossa Internazionale, che c'è stato un tentativo di insurrezione a Monaco, subito sedato. Ma più che notizie, sembrano nient'altro che speranze. La realtà è uno strano silenzio, una quiete nel lager che non ci rassicura, ci fa anzi sospettare un tranello, tanto più che gli SS sulle torrette tengono ancora le mitragliatrici puntate verso di noi. All'improvviso, la strana, sospettissima quiete viene interrotta dall'ululato assordante delle sirene che mucchiano tutte insieme, ripetutamente, a singhiozzo e a lungo, come per l'allarme paracadutisti o carri armati. Balziamo fuori dalle baracche, ma paracadutisti non se ne vedono, né aerei o carri armati. Eppure qualcosa sta succedendo, dalla parte della piccola città, sulla collina. Raffiche di mitra, e poi un tonfo sordo, come un'esplosione. E poi ancora lo sgranarsi delle armi automatiche. Gli SS, che sembravano spariti, riappaiono di colpo davanti al posto di guardia, mentre altri e più numerosi schizzano fuori dai loro baraccamenti. Si cercano l'un l'altro, gridando eccitati, si uniscono a gruppi, corrono in direzione della collina. Che cosa sta succedendo? È una sommossa popolare un'ora prima che arrivino gli americani o è uno scontro di pattuglie? Nessuno sa, nessuno capisce. La sparatoria continua, si fa più fitta e poi si smorza quasi di colpo, mentre in mezzo a noi c'è chi immagina i tedeschi sopraffatti, l'arrivo imminente dei liberatori. Ma non è così. E qualche ora dopo vediamo gli SS tornare inquadrati, i visi allegri. L'improvvisa sparatoria, il cui significato ci assilla, ha impedito alla Kommandantur di occuparsi di noi per l'intera mattinata. Ma ora? L'ordine di Himmler è esplicito. Nessuno deve cadere vivo. Qui ne è seguito un altro. Evacuare il Lager. Rimane il Reviar. Liquidare tutti. Befehl ist Befehl. Un ordine è un ordine, dicono i tedeschi. Per gli SS, e non soltanto per loro, è qualcosa di più. È un comandamento. Ci uccideranno dunque, senza tentennamenti, e non si sentiranno colpevoli. Benemeriti, anzi, per aver obbedito, senza discutere, senza porsi problemi. Soltanto sul come. Deve essere di questo che stanno discutendo, perché c'è qualcosa di poco chiaro in quel fonogramma. Che cosa vuol dire quel rimane il Reviar? Che quelli del Reviar, essendo intrasportabili, dovranno venire eliminati in loco e non fuori del Lager come tutti gli altri? Ma condurre noi fuori del recinto per sterminarci all'aperto deve essere diventato ormai quasi impossibile, con le strade intasate da fiumane di sfollati e di militari, mentre le linee ferroviarie sono sconvolte dai bombardamenti e nessun treno è in grado di viaggiare, tanto meno quello dai portelloni bloccati, dove sono rinchiusi i 2.400 ebrei che non hanno ricevuto mai né cibo né acqua. Intanto le ore passano e non succede niente. Si dice che sia perché i dissidi fra il comandante e alcuni suoi subalterni si sono acutizzati fino a reciproche minacce di morte. Si dice che gli venga aspramente rimproverato di non aver eliminato neanche gli oltre 800 uomini dell'elenco chiesto da Himmler. Si dice che abbia perso la testa e che non sia in grado di prendere nessuna decisione e che sarebbe morto, ammazzato da un sottufficiale. Se è vero, è peggio che mai. Saremo nelle mani degli SS più fanatici, che vogliono sì salvarsi anche loro, ma soltanto dopo averci sterminati tutti, noi ancora in piedi e gli intrasportabili del Reviar, nonché certamente le migliaia e migliaia che continuano ad arrivare, dopo chissà quali spaventosi viaggi, i più dei quali, appena varcato il cancello, crollano al suolo, popolando di altri morti il grande piazzale. È come se i prigionieri di tutti i lager che hanno dovuto sgomberare venissero dirottati qui per il massacro finale, o per trascinarli, insieme con noi, verso il Tirolo, dove i nazisti conterebbero di resistere ad oltranza, ed ucciderci e incenerirci là, subito prima dell'esito finale. Per questo, in attesa di decidere sul come eliminare questi scomodi testimoni, stanno arraffando qualsiasi cosa utilizzabile e hanno svuotato i magazzini, quelli dentro e quelli fuori del recinto. Hanno preso d'assalto e incamerato il carico di generi alimentari avviato qui, per noi, dalla Croce Rossa Internazionale e hanno fatto man bassa di un altro carico di pacchetti con alimenti proveniente dal Belgio. Queste e altre le voci, a volte contraddittorie, che circolano e che ci scambiamo febbrilmente perché tutto vorremmo conoscere, sapere, ma anche per ingannare l'ansia che ci divora. Si è fatto buio. A quest'ora, fino a ieri, dovevamo essere tutti in baracca, anzi, già sulle incastellature a tre piani. Invece, in molti, e nonostante la stanchezza e lo sfinimento, siamo ancora sulla Lagerstrasse a scambiarci le presunte notizie, i timori, le speranze, quando mi raggiunge un messaggio da parte di Basilio. Ti stanno cercando. Sei atteso d'urgenza davanti alla penultima baracca pari. È vero, ero atteso. Non però davanti alla penultima baracca, ma un poco prima, davanti alla 24. Colui che mi viene incontro, e che non conosco, mi dice che ha avuto l'incarico di informarmi che il comitato clandestino sta per riunirsi, per discutere, fra l'altro, il caso Italia. Si tratta cioè di chiamare a far parte del comitato un rappresentante per ognuna delle nazionalità presenti nel Lager, ad eccezione dei tedeschi e degli italiani, da considerarsi responsabili del conflitto e delle aggressioni a tanti paesi d'Europa. A questi potrà, semmai, venir concesso di avere un rappresentante nel comitato, ma puramente a titolo personale. Per i tedeschi il nome che è stato fatto è quello di Oskar Müller, che da qualche giorno è il nuovo capocampo, quello che abbiamo udito e visto da lontano sull'Appelplatz, mentre per gli italiani il nome che è stato fatto è il mio, se sono d'accordo. Resto per un attimo senza parola. Possibile? Possibile che, dopo tutto quello che è successo, e dopo i tanti, tantissimi arrivi di uomini che hanno lottato contro il fascismo e il nazismo, e perciò sono stati torturati e deportati, dopo che, quasi due anni fa, è arrivato qui il primo, sia pur piccolissimo gruppo di politici italiani, fra i quali c'ero anch'io, e subito dopo i promotori degli scioperi antinazisti di Genova, e poi i CLN di Trieste, di Cuneo, di Pavia, di Cormons, e i 24 preti italiani, e poi ancora partigiani e capi partigiani, e ci sono state tante fucilazioni, e quei quattro, tutti italiani e politici, tenuti un intero giorno sul piazzale con l'orrendo cartello «Ich bin wieder da». Possibile che ancora qualcuno consideri noi, noi qui deportati, complici del fascismo e del nazismo? Possibile che nessuno consideri che era piuttosto facile, e magari anche comodo e senza rischi, essere antifascisti e antinazisti nei paesi nei quali non imperavano quei due regimi e tutto di loro si sapeva, ma che era infinitamente più difficile in Italia e in Germania, e anche molto, molto pericoloso, tanto che qui ci sono uomini, e loro dovrebbero saperlo, che, per non essere stati fascisti o nazisti, hanno subito carcere e torture, prima ancora, assai prima, che scoppiasse la guerra? Le dico, e forse anche le grido, queste cose al mio interlocutore, che le ascolta senza nulla obiettare, e poi mi chiede di attendere, sparisce, torna dopo un tempo che mi sembra infinito. L'ostacolo è rimosso. Rappresenterò dunque gli italiani, tutti gli italiani, e non soltanto a titolo personale. Pagina 145.